minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
anziani, carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. Oggi parleremo di stalking, quegli atti persecutori nei confronti delle donne, e poi ci occuperemo di abuso di alcolici. Ma prima, come sempre, un paio di piccole buone notizie. Aria mia. Nel 2003 il Comune di Reggio Emilia ha lanciato un servizio di noleggio a lungo termine di auto ecologiche City Car Porter della Piaggio. Attualmente i mezzi circolanti sono 250 e il progetto ha fatto guadagnare a Reggio Emilia il titolo di prima città elettrica d'Europa. Noleggiare un veicolo 6 mesi costa 150 euro al mese, comprensivi di bollo, assicurazione e revisione, oltre che eventuali manutenzioni e servizi di assistenza stradale. Le auto ecologiche Aria Mia non hanno limitazioni nell'accesso alle zone a traffico limitato e possono circolare anche nei giorni di blocco o targhe alterne. Per maggiori informazioni www.ariamia.com. Storie di ladri. Genova tenta un furto nell'abitazione di un'anziana coppia, ma i vecchietti non si spaventano e la signora gli strappa di mano la busta di plastica contenente la refurtiva e si scoprirà più tardi un curriculum vitae del rapinatore con tanto di indirizzo di residenza. Sono stati presentati ieri i risultati della ricerca Le voci segrete della violenza a cura della società di ricerca SWG e dall'Osservatorio del Telefono Rosa. Ne emerge, fra le altre cose, che la metà delle violenze subite e denunciate dalle donne nel 2009 rientrano nel reato di stalking. Un dato preoccupante che trova riscontro purtroppo nei fatti di cronaca che ormai accadono quotidianamente. Citiamo il pluriomicidio di Loreto, 2 donne uccise, 1 gravemente ferita a Loreto. E anche ieri sera un pregiudicato di 26 anni è stato arrestato per stalking, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali dopo aver aggredito la moglie da cui era separato. Ne parliamo con Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, presidente dell'associazione Telefono Rosa. Moscatelli, buongiorno.
Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, come stanno le cose?
Le cose le ha descritte perfettamente lei. C'è un aumento della violenza, soprattutto di stalking. Questo dato però lo dobbiamo leggere su 2 livelli. Uno, sicuramente la donna è stata, dopo l'approvazione della legge, a denunciare di più. Sicuramente c'è anche il fatto che l'uomo non accetta la crescita della donna, non accetta che la donna lo lasci, per lui non è una compagna, è sempre un oggetto da dominare.
È indicativo il fatto che la maggior parte di queste violenze avvengono da parte dell'uomo separato.
Certo, l'uomo lasciato, l'uomo abbandonato, l'uomo che non accetta di restare solo, l'uomo che deve rinunciare a quello che lui ha scelto, alla persona che lui ha scelto e che ha deciso di avere non come compagna. Qui è la chiave della lettura. Purtroppo, ed è tanto tempo che noi continuiamo a dirlo, questa parità tra uomo e donna non si è verificata nella nostra società, ma non si è verificata proprio a livello formativo, nel senso che si continua ad avere questa differenza. L'uomo è uomo, quindi comanda, quindi è il capo famiglia, la donna è colei che deve seguire quello che dice il capo. Nonostante diciamo ci siano tante iniziative anche nei giovani per cercare di distruggere questi stereotipi che sono veramente deleteri, non ci si riesce. Continua a passare il messaggio che la donna è un oggetto posseduto dall'uomo.
Oggi sappiamo c'è questa legge sullo stalking, ma quando una donna può reagire? Qual è il limite oltre il quale l'uomo non può andare in modo che la donna possa rivolgersi alle autorità?
Io credo che alla prima avvisaglia, nel momento in cui uno si è separato, alla prima avvisaglia, alla prima telefonata, al primo accenno di molestia, la donna deve immediatamente fermarsi e riflettere. Molto spesso la donna tende a dialogare, a parlare, proprio perché pensa che attraverso un colloquio, attraverso un rapporto tranquillo si possa arrivare ad un'intesa. Ecco, questo è sbagliato. Quando il rapporto è finito, senza essere aggressivi, senza essere, come posso dire, prepotenti, si deve far prendere atto con fermezza che purtroppo il rapporto è finito. Dopodiché, se questo soggetto continua, io credo che bisogna farci parlare terze persone, che potrebbe essere un avvocato, il quale spiega a cosa va incontro l'uomo. Poi se continua ancora, allora si fa l'esposto con la richiesta di colloquio con il questore, di intervento del questore, prima proprio di passare a maniere forti. Quindi diciamo che ci sono tre livelli, ma la donna si deve sempre, dico, lo sottolineo, dimostrare ferma nel suo intendimento, perché ogni tentennamento dà la speranza al soggetto che si possa tornare indietro.
Quindi la donna deve essere decisa, chirurgica, sì, in qualche modo.
Sì, certo, proprio, esattamente. Ripeto, non prepotenza, non strilli, urla, no. Deve semplicemente far capire che è finito, e se lui non lo capisce deve far intervenire terzi, può essere un legale, può essere uno psicologo, può essere una persona estranea che lo faccia riflettere, che gli faccia capire quello che gli riserva il futuro se lui continua ad essere insistente.
Vogliamo ricordare alle donne che per stalking non si intende solo l'aggressione fisica, ma c'è tutto un processo, e anche molto vasto, prima, i messaggi, le lettere, essere pedinata.
Ma io dirò di più, che molto spesso lo stalking inizia nella maniera dolce, gran mazzi di fiori, grandi telefonate affettuose. È proprio lì che io dico che se la donna pensa che questo legame sia finito, non deve accettarli, deve fermarsi, perché poi da questa maniera così corretta, così aulica, si passano alle prime minacce, alle prime telefonate sgradevoli, ai primi sms che riportano velate minacce. Quindi la donna, se è convinta di interrompere questo rapporto, lo deve fare con fermezza. È inutile trascinare, è inutile illudere l'altra persona. Adesso le leggi ci sono, ce le abbiamo, funziona. L'unica cosa che io credo sia importante è guardare verso la Spagna, verso gli Stati Uniti, dove un pool di magistrati preparati ad hoc sul problema della famiglia e sui problemi riguardanti alla violenza alle donne se ne occupa. Perché secondo me serve proprio un personale specializzato? Proprio perché poi ha quella sensibilità, quella capacità di percepire quello che effettivamente sta avvenendo, e questo è di vitale importanza. È stato formato il personale sanitario, sono state formate le forze dell'ordine, in 5 anni sono fatti su un progetto europeo Avicri, è stato fatto un lavoro magnifico. Manca il tassello finale, infatti tutti quanti ci lamentiamo e per la lentezza della giustizia e per sentenze che certe volte ci lasciano perplessi. Io credo che sia giusto, come sono state formate le altre categorie, formare anche e preparare anche i giudici.
Ma questi uomini, seppur arrestati e condannati, prima o poi escono, e quindi non ricomincia questo strazio di queste donne?
Non sempre. sempre ricomincia, anche se è vero che in determinati casi come lo stupro il soggetto ripete nel 35% dei casi lo stesso reato. Ed anche qui io credo che dovremo allargare il nostro orizzonte, ossia cominciare a trattare anche il violento, perché secondo me trattando il violento riusciamo a capire la radice della violenza e quindi forse riusciremo diminuire questi dati spaventosi che abbiamo.
Fra le donne che vi telefonano, che telefonano al telefono rosa, c'è chi deve cambiare città?
Sì, ce ne sono state tantissime che hanno dovuto cambiare, se non città, il loro modo di vivere, trasferendosi presso i genitori oppure cercando un'altra casa. Il dramma nel fatto che se una donna lavora, il fatto di cambiare città, di cambiare casa, sicuramente gli complica la vita, però ce ne sono stati dei casi e nonostante tutto si è verificato che l'uomo l'ha trovata e di conseguenza ha cominciato di nuovo a molestarla. Quindi che cosa è importante? È importante che sia emesso il prima possibile l'ordine di protezione, in modo che le forze dell'ordine poi siano in grado di intervenire effettivamente.
Si parla sempre di stalking nei riguardi della donna, ma c'è anche la donna che perpetra atti persecutori verso gli uomini, ma forse voi di questo non ne siete a conoscenza in quanto telefono rosa?
No, non siamo a conoscenza, effettivamente ci sono, certo in maniera molto minore di quel che sono gli uomini, perché è proprio una concezione diversa, no? La donna quando lascia, viene lasciata, si ripiega su se stessa, soffre, eccetera, ma difficilmente infastidisce l'uomo che l'ha lasciata. Però ci sono dei casi, questo è indubbio.
Grazie a Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, presidente dell'associazione Telefono Rosa. Moscatelli, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi tutti e buona giornata.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Nel dicembre 2009 è nato il tavolo permanente di lavoro e collaborazione internazionale promosso dalla FISPA, la Fondazione Italiana Silvestrelli per l'Alcolismo. A questo si è aggiunto un mese fa un centro d'ascolto. Per conoscere le varie azioni del tavolo abbiamo invitato Iris Azimonti, psicoterapeuta, responsabile di programma e direttore scientifico della Fondazione. Azimonti, benvenuta.
Grazie, buongiorno Eliana Storri.
Quali sono le finalità del tavolo permanente?
Sì, le finalità del tavolo permanente sono quelle di provvedere ad una progettazione partecipata di quelle che sono le problematiche relative al fenomeno alcolismo, in modo particolare per i migranti dei paesi dell'est. Per progettazione partecipata intendo un movimento spontaneo che nasce dalla base. Il tavolo si costituisce appunto il 21 dicembre del 2009 su indicazione della Fondazione Silvestrelli per riuscire ad affrontare le problematiche degli immigrati dei paesi dell'est legate all'alcolismo. Immediatamente vediamo un consenso fra quella che è la rete istituzionale e quindi centri accreditati come il Centro Alcologico di Riferimento della Regione Lazio, l'Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze del Comune di Roma. E oltre questo anche la partecipazione importante e devo dire molto professionale di quelle che sono le associazioni dei romeni presenti sul territorio nazionale. Da questa unione di forze nasce la volontà di superare quelle che sono le barriere anche linguistiche e culturali relative alla comunicazione per ottenere una maggiore efficacia delle azioni sull'alcolismo.
Quanto costa l'abuso di alcol in termini sociali? Dove va a incidere negativamente?
Beh, dalle stime ufficiali l'OMS ha stimato il 2,5 milioni di morti l'anno in tutto il mondo per problematiche alcol correlate. L'alcol.
Quindi parliamo di infortuni sul lavoro, incidenti stradali?
Sì, infortuni sul lavoro, incidenti stradali, ma non solo, anche patologie alcol correlate, quali la cirrosi, problematiche cardiache e anche problematiche relative al disagio psichiatrico, quali il suicidio.
Il tavolo ha usufruito del finanziamento da parte di istituzioni?
Inizialmente no. Dal dicembre abbiamo lavorato con molta energia e fatica per poter costruire un sistema di risposta efficace a questo fenomeno che è veramente preoccupante e anche impegnativo dal punto di vista delle azioni di prevenzione. Abbiamo lavorato unicamente sulle nostre forze, quindi la Fondazione ha finanziato il tavolo credendo fermamente nella sua necessità e cercando anche una sensibilità nelle istituzioni. Questa sensibilità nelle istituzioni anche politiche l'abbiamo trovata grazie al finanziamento del Consiglio della Regione Lazio, ma che è giunto insomma in questi giorni, la graduatoria è stata pubblicata da una settimana credo, quindi ecco, rendiamoci conto che siamo alla fine di luglio, quindi molto lavoro è stato fatto, il tavolo si è riunito con cadenza mensile, abbiamo già ottenuto dei risultati significativi, quali la pubblicazione e divulgazione di due pieghevoli, il primo unicamente su quelle che erano le azioni del tavolo e quindi le finalità legate ad un'azione di prevenzione, riabilitazione e cura del fenomeno dell'alcolismo. Questo pieghevole era già in due lingue come prima azione, quindi in italiano e in romeno. Il secondo pieghevole invece è relativo al centro di ascolto con quelle che sono gli orari nei quali si può accedere al servizio, alcune indicazioni di massima su quelli che sono i costi sociali dell'alcol e ovviamente l'unità alcolica in qualche modo consigliata come consumo rispetto all'assunzione di sostanze alcoliche.
Lei ha detto è rivolto questo tavolo agli immigrati, soprattutto ai paesi dell'est. Quale popolazione in particolare è maggiormente dipendente dall'alcol?
Non è possibile.
Fra i paesi dell'est? Perché lei mi diceva domanda. Il Deplian è redatto in italiano e in romeno.
In romeno. Quindi... in romeno c'è un motivo per questa scelta. Intanto una scelta legata alla numerosità sul nostro territorio della comunità romena. Quindi in qualche modo cerchiamo di raggiungere il maggior numero di persone con questo pieghevole. Si considera che insomma, sul territorio nazionale dovrebbero essere 1,5 milioni i romeni regolari, parliamo di regolari, quindi potrebbero essercene un gran numero anche di irregolari. Quindi raggiungendo un gran numero di persone si spera di ottenere almeno un impatto di prevenzione su quel target specifico, quindi sulla popolazione romena. Il problema dell'eccesso, del consumo delle sostanze alcoliche è presente in tutti i paesi dell'Europa dell'Est, non credo che ci siano differenze molto significative di consumo, sono forti consumatori di alcol come lo siamo anche noi, come fra i maggiori produttori siamo anche i maggiori consumatori come cittadini italiani. La differenza è che mentre in Italia si è cominciato a fare un lavoro di prevenzione già dagli anni 60-70, riuscendo in questo modo a transitare da un concetto di bere come vizio a un concetto di bere come malattia, e questo è stato il punto nodo importante rispetto alla trasformazione del concetto culturale legato all'alcolismo. Mentre appunto dicevo, questa azione di prevenzione che è presente nel nostro paese oramai da decenni ha avuto già i suoi primi risultati nei paesi dell'est per vari motivi, vuoi per il regime dittatoriale che era istituito in Romania, vuoi per disattenzioni politiche delle diverse nazioni. In realtà prevenzione sulla condotta di abuso alcolico non si è fatta o si è fatta molto molto poco. Ecco, questa è la differenza sostanziale. Quindi noi ci troviamo a confrontarci con un numero consistente di persone che non hanno avuto sufficiente istruzione su quello che è il bere moderato e sui rischi connessi invece all'abuso e quindi al superamento delle unità alcoliche consigliate per il consumo di alcol. Ecco.
E concludiamo con un cenno al centro, al neonato centro di ascolto SOS Est-Ovest.
Sì. Il centro di ascolto l'abbiamo potuto realizzare grazie al piccolo finanziamento della Fondazione Carivit, perché appunto dicevo le difficoltà nelle quali abbiamo dovuto sulle quali abbiamo dovuto insistere sono soprattutto economiche. E questo tipo di centro di ascolto prevede l'accesso immediato allo sportello oppure l'accesso immediato anche telefonico, proprio per riuscire a venire incontro all'utenza. Quello che bisogna fare sicuramente è una prevenzione di prossimità, quindi il più possibile facilitare l'accesso ai servizi dei cittadini che hanno problemi con alcol correlati. E questo tipo di flessibilità mi permetto di suggerirlo un po' per tutti i cittadini che hanno problemi alcol correlati, quindi non unicamente per i cittadini dell'Europa dell'Est. L'alcolismo è una patologia che spegne progressivamente la volontà dell'individuo, quindi il più delle volte è difficile per chi vuole cambiare la propria condotta raggiungere i servizi e trovare aiuto, perché non ne ha la forza quando ne ha magari la volontà. E quindi è importante anche il reperimento telefonico, ad esempio, di un'unità di aiuto che è sempre disponibile, che è una modalità di approccio facile, disinvolta, informale, ove l'utente si sente anche abbastanza protetto dal momento che non c'è una confidenza visiva. E ritengo che per quello che concerne appunto le popolazioni provenienti dall'est possa essere un intervento significativo, soprattutto laddove chi si rivolge al centro è un immigrato non regolare.
Per avere ulteriori informazioni, un numero telefonico?
Sì, certamente, abbiamo un telefono fisso, lo 06 55 26 3316, e un numero di cellulare che è il 349 4050 195.
Grazie a Iris Azimonti, psicoterapeuta, responsabile di programma e direttore scientifico della Fondazione Italiana Silvestrelli per l'alcolismo. Azimonti, grazie per essere stata con noi.
Grazie Eliana Storri.
Qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
La rubrica infatti termina qui. Grazie per averci seguito, un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.